19:22 minuti, benvenuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova puntata con Latinoamericano, per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. In questo oggi 25 gennaio 2024, naturalmente l'ultima puntata del primo mese dell'anno, perché credo no, il tempo va in jet, va velocissimo, giovedì prossimo già saremo ormai a febbraio. Noi intanto ci sono tante informazioni da dare. Avete visto su qualche giornale, su qualche mezzo di informazione che non è specializzato, che comunque hanno parlato di un paese chiamato Argentina a proposito di quello che è successo ieri 24 gennaio, quando c'è stato lo sciopero nazionale in tutta l'Argentina di 24 ore che è durato. Non è come qui in Italia che dice facciamo uno sciopero di 3 ore, di 5 ore, no? Là, quando si fa uno sciopero si fa sul serio, mica scherzano. Quindi con tanta gente che si è in piazza, naturalmente che il governo e i mezzi di informazione che lo sostengono hanno avuto una certa tendenza a diminuire questo fenomeno, sia l'adesione allo sciopero ma anche la partecipazione alle diverse manifestazioni che si sono viste, come spesso succede, per lo più a Buenos Aires per quanto riguarda la quantità di partecipanti per ovvi motivi demografici, ma anche in tante altre città importanti del Argentina. È un dato curioso, se vogliamo, il fatto che il governo di Milei si è insediato da un mese e mezzo, dal 10 dicembre. Non è una cosa molto frequente che a 6 settimane di iniziare un governo subito ci sia una misura di forza così importante come è lo sciopero generale. Con Milei lo hanno fatto per il semplice motivo che ha subito gettato la maschera, ha subito dichiarato le sue intenzioni di andare contro il diritto dei lavoratori. Non ha nascosto questa sua intenzione, lo ha detto sin chiaro, sia in campagna elettorale ma soprattutto quando si è insediato il 10 dicembre 2023. E quindi la risposta è stata pressoché immediata. Sentivo qualcuno che diceva che lo poteva fare prima. Beh, prima in realtà è un po' difficile perché il gennaio in Argentina è come l'agosto in Italia, in cui molte attività sono ferme. Non penso che la CGIL, la CIS o qualsiasi, nessun sindacato organizzi uno sciopero un 10 agosto, per capirci. E quindi hanno aspettato in cui un'altra come il 24, che molte delle attività hanno ripreso da poco, per fare questa manifestazione. Dentro di coloro che hanno sostenuto questo sciopero ci sono sia dei peronismi, dei sindacati che molte volte non si sono opposti a tante misure neoliberiste. Adesso lo hanno fatto con Milei, un po' perché quello di Milei è già senza vergogna, permettetemi l'uso di questa parola, è già un governo veramente estremista, che non è che dice sono liberista ma faccio qualche misura per attenuare l'impatto delle misure. Lui va sempre diritto sul un liberalismo senza freni. E poi perché è un governo di un altro colore politico. Uno può dire, beh, meglio tardi che mai. Il discorso è che finalmente si sono decisi tutti i sindacati, ma anche la sinistra, che da tempi remoti che chiede di fare uno sciopero non soltanto contro il governo di Javier Milei, ma anche contro altri governi. Quindi una posizione con molte differenze fra di loro, con distinzione da fare, però unite in un richiamo contro il neoliberismo sfrenato senza nessun limite. Hanno fatto questo sciopero che, secondo quale cifre si guardino, l'adesione è stata maggiore o minore, però in ogni caso è stata importante, anche non lo poteva negare il governo, importante adesione che hanno avuto in piazza. Le piazze erano piene. Questo sarà uno degli argomenti di Latinoamericano di questa edizione, ma poi, primo degli argomenti, passeremo a anticipare di quello che succederà il 2 giugno prossimo. Mancano diversi mesi, però noi ci teniamo a dare qualche panorama, perché stiamo parlando del secondo paese in importanza per quanto riguarda la quantità di abitanti in America Latina, cioè il Messico, dove andranno a votare 97 milioni di messicani. In questa elezione, che sceglierà 20.375 cariche, dove naturalmente che la carica principale è quella del Presidente della Repubblica, i due principali candidati sono una donna, questa è una notizia già di per sé importante, Claudia Sheinbaum, che è sostenuta dall'attuale governo di Andrés Manuel López Obrador, che in Messico dura di più la presidenza, 6 anni rispetto ad altri paesi, ma non ha la possibilità di rielezioni. E poi ci sarà dall'altra parte l'opposizione di Xochitl Galvez. Poi si voteranno anche per 500 parlamentari, per i governatori di Chiapas, di Guanajuato, di Jalisco, di Morelos, di Puebla, di Tabasco, di Veracruz, di Yucatán e della Città del Messico, naturalmente la più importante. Si è concluso con quello che in Messico si chiama la pre-campagna, andato avanti dal 20 novembre fino al 18 gennaio, una settimana fa soltanto si è concluso questo periodo. Noi proveremo a capire, in un collegamento come spesso fa questa trasmissione in diretta con l'America Latina, qual è lo stato dell'arte in queste importantissime elezioni che senza dubbio avranno ripercussione sia in America Latina ma anche negli Stati Uniti per la questione annosa, direi, della immigrazione. Quindi questi sono gli argomenti di cui parlerà il latinoamericano e attenzione, perché la sentirete questa trasmissione senza nessuna fastidiosa pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Oggi musicalmente siamo accompagnati con una band argentina, il suo nome è Los Auténticos Decadentes. Prima abbiamo sentito Amor in compagnia della cilena Mon Laferte, adesso sentiamo El Murguero in compagnia della Bomba de Tiempo. latinamericando@gmail.com, ripeto, latinamericando@gmail.com. Rimanete all'ascolto a Radio Cooperativa, torniamo fra poco. Tuta 19:34, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, ci potete ascoltare con il 92.1, ricordiamo che abbiamo avuto qualche cambiamento per quanto riguarda le frequenze, sempre attraverso lo streaming dal www.radiocooperativa.org, che è un ottimo sito per il quale tanti ascoltatori ci possono sentire. Se invece volete essere informati sull'America Latina, un sito che da sempre raccomandiamo è il www.lamericalatina.net e l'ideatore di questo sito in questo momento è in diretta, in collegamento con Radio Cooperativa, il suo nome è Fabrizio Lorusso. Fabrizio Lorusso, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Grazie Gustavo, un saluto a tutti e tutte.
Grazie mille per la tua solita disponibilità. Fabrizio Lorusso insegna storia dell'America Latina all'Università di León, città dove ti trovi, giusto Fabrizio? Adesso?
Sì.
Volevo chiederti, se sei così gentile, darci una specie di panorama delle elezioni che ci saranno il 2 giugno in Messico, perché prima accennavo gli ascoltatori, è finito il periodo della pre-campagna, quindi siamo veramente entrati nella campagna in pieno in Messico, è corretto questo?
Sì, ci sono varie fasi. C'è stata una pre-campagna e ora la definizione finale ufficiale dei candidati, le candidate, e dal 1 marzo fino alla fine di maggio ci sono le vere e proprie campagne elettorali. Però possiamo dire che sono già vari mesi, forse anche 6 mesi già, che si conoscono le candidature principali perlomeno, e che quindi sono definite in quel senso. e che si fanno praticamente delle discussioni già politiche. Quindi la campagna alla fine dura quasi un anno in realtà in Messico. Però ora, dal 1º marzo, si potranno discutere proposte complete. Infatti, l'istituto elettorale proibisce di avanzare, diciamo, iniziative concrete. Sono rimasti tutti sul generico, ecco, sulle proposte. E chiaro, il 2 giugno l'elezione sarà molto grande, come ogni 6 anni in Messico, perché si mettono in gioco intanto tutti i poteri federali, il Congresso, Camera, Senato e la Presidenza della Repubblica, tutto l'esecutivo, no? Però anche 9 governi statali con tutti i parlamenti locali, eccetera, e poi sempre, e anche questa volta, quindi migliaia di governi locali municipali, quindi città, municipi. E in uno scenario inedito, no? Quest'anno rispetto alle altre elezioni, diciamo, negli ultimi 30 anni.
In che senso inedito?
Inedito perché per la prima volta, in realtà non da 30 anni, ma per la prima volta, forse nella storia messicana, perlomeno la storia democratica messicana, comunque da più di mezzo secolo, no? Dall'epoca della Revolution, quindi un secolo fa, ha governato un governo, diciamo, di sinistra o di centrosinistra, secondo la visione, però con un'ideologia sicuramente differente rispetto, al resto delle compagini politiche e anche al resto dei governi che c'erano stati prima, quindi diciamo del PRI, che è il Partito Rivoluzionario Istituzionale, che ha governato per quasi tutto il secolo XX in un regime egemonico, quasi dittatoriale, partito unico praticamente. Poi dal 2000 il PAN, che è il partito più a destra dello spettro politico, e loro sono i partiti che si sono alternati e dall'82 in poi entrambi hanno collaborato con politiche neoliberali su tutti i fronti. Quindi dall'82 al 2018. 2018 vince Andrés Manuel López Obrador con un piano di governo e con sicuramente un discorso, ma anche una serie di proposte, in gran parte, non completamente, ma in gran parte di superamento del neoliberalismo o in opposizione comunque più laburiste, diciamo così, in opposizione rispetto al periodo neoliberale. Quindi adesso, sta ai sondaggi per quasi 30 punti, a seconda del sondaggio da 20 punti percentuali a 30, c'è la erede politica di López Obrador, che è Claudia Sheinbaum, che è stata sindaco di Città del Messico in questi anni, negli ultimi 5 anni, ed è parte del movimento delle sinistre in Messico dagli anni 80, da quando era giovane, partecipò già allo sciopero generale dell'Università Nazionale Autonoma, poi aderì al PRD, che è il Partito Rivoluzione Democratica, che prima era il partito di López Obrador, che ha fondato anche lui, ed è sempre stata parte, diciamo, poi dei governi anche di Città del Messico e con altre funzioni. Dentro al partito Morena, che è il partito in testa appunto ai sondaggi, che governa in 23 stati su 32 e ha governato 5 anni e mezzo, adesso 5 anni, a livello federale con López Obrador. Quindi è inedito perché per la prima volta c'è un consolidamento, possiamo dire così, di un'egemonia discorsiva e anche elettorale. Di un partito che è stato fondato nel 2015, quindi è un partito che ha meno di 10 anni e che governa nella la maggior parte della popolazione del Messico, no? In questo senso.
Spesso si fa queste domande quando succede che un candidato dello stesso partito del presidente uscente, secondo te Fabrizio Russo, che ci parla in diretta da León in Messico, possiamo dire che la candidata di Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, sarà una pupilla di AMLO oppure sarà una candidata indipendente e penserà con la
Il
testa propria, diciamo?
dibattito. Sicuramente forte il dibattito anche su questo. Allora, Da una parte lei rappresenta la continuità, ma non perché sia, diciamo, nelle mani o nel potere di López Obrador, come, diciamo, attore occulto, no? Della politica messicana, ma perché è parte integrale, organica ed è anche una intellettuale organica, è una, diciamo, una scienziata, o comunque una studiosa con dottorato, studi all'estero. E quindi ha un altro profilo rispetto al leader sociale che è stato López Obrador nella storia, no? E però è organica comunque al suo movimento, per cui quella continuità c'è e nessuno la nega, nemmeno lei. E però infatti lo slogan di pre-campagna è stato continuità con cambio, continuità con cambiamento, perché comunque è più giovane, non radicalmente giovane, diciamo che ha 61 anni e rappresenta però comunque un altro gruppo all'interno anche di Morena, è donna, e questo comunque in vari modi ha un'ideologia femminista comunque, e quindi già si differenzia molto.
Scusami se ti interrompo, Fabrizio, ma in un paese particolarmente maschilista o mascherista, non so se più o meno degli altri, però sicuramente gli episodi di maschilismo all'interno del Messico si sono visti in più di un'occasione, giusto?
Sì,
Correggimi
un
se ho
dato
detto qualcosa
scuro.
di
No,
sbagliato,
un dato inedito dell'elezione che non ho detto prima è che ci sarà sicuramente una
eh? Due donne,
presidentessa
sì, di
donna,
candidate. Sì.
perché la seconda è anche lei donna, diciamo delle destre, e poi dopo ne parliamo, e quindi c'è questa situazione. In cosa consiste quindi la speculazione? Che López Obrador non si ritiri completamente dalla vita politica. Però lui lo ha già dichiarato decine di volte, in generale questi tipi di dichiarazioni le rispetta, o di intenzioni le rispetta, che si ritirerà a vita privata, fondamentalmente nel suo rancio, nella sua terra natale, a Palenque, vice tra il Chiapas e il Tabasco, e tendenzialmente non interverrà. Allora, chiaro che su alcune questioni nel momento di passaggio delle consegne, quindi tutto il 2024, no? Perché la presidenza mi pare che entra il nuovo governo il 1 ottobre e il nuovo congresso il 1 settembre, però comunque ci sarà ancora un mese di López Obrador presidente con un nuovo Parlamento, poi entrerà un mese dopo Claudia Sheinbaum, quindi ci sarà tutto un periodo di transizione in cui sicuramente lo vedremo agire e in cui si parla così. Poi in Messico danno questa idea su alcuni dossier o casi più complicati o spinosi o su alcune uscite, diciamo così, dai ranghi inizialmente potrebbe ancora intervenire, no? Però più per mettere ordine che per condizionare la politica pubblica. E tra l'altro,
Certamente.
per condizionare la politica pubblica, lui ha già tracciato un'agenda di medio periodo, perché il 5 febbraio presenterà le ultime 6 o 7 mega riforme strutturali costituzionali che non passeranno perché non c'è la maggioranza costituzionale, ma lui le presenta lo stesso e sostiene che lo farà per lasciare un'eredità, sicuramente traccerà diciamo il solco dell'agenda legislativa e di governo del prossimo anno, anche quando lui non ci sarà, quindi già lascerà un'eredità. Le lascerà in Parlamento per il prossimo Parlamento, sperando che Morena abbia o la maggioranza semplice o il piano reale, che lo chiamano il piano C, per far passare le riforme. Sarebbe il terzo tentativo di far passare certe riforme antineoliberali in generale, sarebbe avere la maggioranza dei 2/3 insieme agli alleati di Morena. Costituire quella maggioranza all'inizio darebbe a Morena un periodo riformista profondo di 3 anni. E quindi stanno chiedendo agli elettori di fare questo. Non so se questo sarà possibile, nonostante il grande vantaggio di Claudia Sheinbaum rispetto a Xóchitl Gálvez, che è la numero due, diciamo, la candidata delle destre, però non si sa. Quindi si vedrà. E lascerà questa eredità di riforme sulle pensioni, in temi di sicurezza, sulla riforma del potere giudiziario, degli organismi autonomi. Alcune sono molto polemiche, non ci sarà nemmeno tempo di discuterle a fondo, però con questo López Obrador come, diciamo, uno squalo politico, nel bene e nel male, ma anche con i suoi lati oscuri che ce ne sono, però detterà l'agenda anche in campagna elettorale, quando i temi potrebbero essere diversi, no? Però lui già stabilirà 6-7 grandi paletti su cui i tre candidati dovranno comunque discorrere, cioè dovranno comunque dibattere, oltre alle loro proposte originali o diverse, però quindi sta facendo di tutto per mantenere il progetto di Morena in avanzata. Quello che sta un po' decaffeinando e incrinando, e forse nel futuro sarà una problematica da risolvere, è che stanno di nuovo, anche quest'anno, come nel 2018, ma senza la necessità di vincere a tutti i costi, perché già hanno un vantaggio enorme, quelli di, diciamo, Morena. Nel 2018 no, non si sapeva se avrebbe vinto López Obrador, però per vincere stanno facendo accordi pragmatici con leader politici impresentabili, soprattutto del PRI, ma anche del PAN, cioè dei due partiti neoliberali che hanno governato prima e con scandali di corruzione, per cui in vari stati a livello locale le logiche sono diverse rispetto al federale e quindi è molto complesso il panorama, appunto, essendo uno stato federale. Questo dicono che piano piano porterà, non ora, ma magari tra 6 anni, tra 3 anni, tra 10 anni, a una decomposizione o a una versione peronista, ora parlando dell'Argentina, una versione peronista di Morena nel futuro, che non c'è ancora, ancora è diciamo che è più di sinistra, però potrebbe avere all'interno grossissime correnti, guadagnare voti, voti e voti, ma poi perdere l'essenza del progetto originario che ha un'essenza ideologica, cioè Morena ha riportato l'ideologia e la storia nel dibattito messicano e anche nella gente, cioè la gente partecipa di più, c'è più dibattito politico, eccetera, però rischia di perderla. Questo
Certamente.
è già segnalato adesso, ci rivedremo tra qualche anno, tra qualche mese, per capire
Sì.
quanto continuerà questo processo, no?
Volevo fare una brevissima precisazione. Quando parlavo prima del maschilismo, la società messicana, parlavo anche per i casi di violenza. Ricordiamo il nuovo caso di Ciudad Juárez qualche anno fa, mi riferivo alla violenza di genere. Comunque il fatto che sì o sì la prossima presidente sarà una donna sicuramente è un sintomo di un cambiamento, credo io, della società messicana. Me lo confermi questo?
Sì, lo confermo, la violenza è un tema gravissimo co che continua, anche se in leggera diminuzione gli omicidi, ma insomma, non, strutturalmente omicidi e sparizioni continuano e non è stato risolto il problema. C'è stato un inizio di alcune basi a favore, no, della risoluzione, ma di un avanzamento, insomma, un progresso, ecco, sul tema della violenza, ma è ancora gravissimo e ci sono stati anche dei retrocessi legati alla militarizzazione della sicurezza pubblica e altre questioni. Però
E che fine ha fatto
su
la politica
questo,
di AMLO di Abrazos y no Balazos?
no, ti finisco
Ah, sì,
la
scusami.
prima.
Vai, vai.
Solo volevo dirti: sì, la novità è che ci saranno due donne. C'è anche un candidato uomo che è di un partito ancora ideologicamente indefinito. Tutti. Un altro cambiamento è che tutti i candidati e le candidate si definiscono progressisti in un certo modo o addirittura socialdemocratici. Adesso ci sono grandi magnati, non so se si dice, però conservatori di destra che escono fuori a dire che sono socialdemocratici, progressisti, eccetera. Chiaramente è una maschera, no? E quindi Jorge Álvarez Maínez è il terzo candidato del partito Movimiento Ciudadano, che in passato ha sostenuto le candidature di López Obrador. È un partito, potremmo dire, ibrido, con ideologia ancora neoliberista, neoliberale, progressista sul sociale, e un po' meno, quindi anche laborista in qualche modo, però è indefinito ideologicamente, a volte si definiscono né di destra né di sinistra, che sappiamo che in America Latina questo a volte significa destra totalmente, cioè una serie di valori e questioni così. Però c'è questa possibilità che si trasformi in un movimento d'opposizione centrista a Morena, però che possa collaborare, che è un po' la speranza generale, piano piano scalzi e sostituisca le vecchie destre e che in qualche modo sia un interlocutore un po' più accettabile politicamente rispetto ai vecchi partiti, no? Ok, questa era la considerazione. E sì, sul tema della sicurezza, già sappiamo, no, che López Obrador ha fatto enormi concessioni che già c'erano, però le ha ampliate, le ha amplificate in termini di gestione dell'economia, dei porti, degli aeroporti, alcuni due, tre aeroporti, grandi opere ai militari che trattano tutte queste opere con estrema opacità come questioni di sicurezza nazionale, no? Quando invece sono delle costruzioni, delle imprese, delle attività economiche. Quindi già quello, secondo López Obrador, le mette in sicurezza dagli estremi della corruzione del passato. Però non è del tutto vero perché anche la casta militare è coinvolta da sempre nella gestione dei business criminali in certe regioni, nelle violazioni ai diritti umani, eccetera. Quello che lui dice è che secondo lui ha in qualche modo addomesticato le forze armate con degli ordini di non repressione, no? Cioè noi abbiamo ordinato di non sparare per primi, che è quello che si sintetizza nell'abrazo snobalaso, di non reprimere le manifestazioni e i movimenti sociali e le opposizioni alle opere, eccetera, ma di dialogare, eccetera. In parte pare che questo abbia palliato un po' l'immagine anche, che è sempre molto alta, tra l'altro, l'immagine come istituzione dell'esercito, dico io purtroppo, però è un dato di fatto, resta positiva rispetto alle altre in Messico. Quindi lui ha fatto leva su questo, però ora hanno più soldi, più opere, più controllo e sono un attore politico quasi intoccabile, tant'è che i casi della guerra sucia, della guerra sporca, il caso Ayotzinapa probabilmente non verranno risolti. Ci si è avvicinati per un certo periodo alla verità. Ci sono delle persone accusate sui vari casi dossier più importanti della storia messicana recente, come la sparizione forzata dei 43 studenti, ma l'esercito non sta consegnando i documenti che deve consegnare, non tutti, e non sta aprendo la possibilità della verità e si stanno proteggendo, no? Come sempre hanno fatto in tutta la storia. Per cui è polemico. La polemica è se Claudia Sheinbaum andrà avanti su questa linea o se avrà la forza e l'intelligenza invece di iniziare un processo di re-civilizzazione delle forze dell'ordine, polizie nazionali che possano investigare, ricevere denunce e
Sì,
trasformare la Guardia Nazionale, che era il corpo che ha creato López Obrador, trasformarla in un corpo realmente civile e non militarizzato come adesso.
un tema che
Quindi quella
sicuramente
è
non
una
si
grande sfida.
risolve da un momento all'altro. Fabrizio Lorusso, che ci
No.
parla da Lyon, prima di salutarci, una domanda non posso evitare di farti, ovvero il rapporto con gli Stati Uniti, soprattutto per la questione migratoria. Qual è la posizione sia di Sheinbaum che di Galvez su questo dossier?
No, ancora loro non hanno parlato di proposte concrete perché non potevano, però possiamo fare una deduzione. La politica di López Obrador come Estados Unidos è stata di tappo migratorio, servizio migratorio, quindi non ha avuto troppe polemiche né con Trump né con Biden in realtà, perché sta facendo la funzione, sta eseguendo le funzioni tendenzialmente repressive e di contenimento, chiaro, magari con un discorso e un volto e alcune politiche di inclusione un po' più sociali rispetto a prima, ma realmente con gli stessi abusi che succedevano e con il problema di fondo che è praticamente irrisolvibile, nel senso che ci dovrebbero essere appunto altre politiche radicali negli Stati Uniti prima e poi in Messico. Quindi io penso che Claudia Sheinbaum non avrà tanto margine di manovra e non farà un grande cambiamento su questo, però possiamo aspettarcelo. Quello che ha fatto di differente rispetto ai governi neoliberisti o neoliberali, che potrebbero ritornare se vince Xochitl, ma è molto improbabile per ora, però ha avuto dei momenti quando Marcelo Ebrard, no, ex sindaco di Città del Messico, comunque ora parte di Morena, anche lui, il ministro degli esteri, ha avuto dei momenti di sovranisti, potremmo chiamarli, o comunque di relativa autonomia, che sono anche piaciuti ad alcuni settori qui in Messico perché ha fatto valere la sua voce. Qua sappiamo che cioè, il sovranismo non è la stessa, non ha la stessa accezione, no? Qua è a un tono più antiimperialista latinoamericano, se vogliamo usare un vecchio lemma, ma è diverso dal sovranismo come lo intendiamo in Europa, in Ungheria, in Italia, purtroppo questi governi nefasti, no? E quindi ha dei toni da non per cercare di fermare l'intervenzionismo statunitense e gestire con margini di manovra le crisi. Quindi questo è stato più o meno portato avanti. Infatti Marcelo Ebrard come ministro degli esteri è stato anche abbastanza apprezzato, no? Però ecco, quindi torneremo secondo me a una sottomissione maggiore su tanti dossier, tante questioni se vincessero le destre, ma non hanno ancora fatto una proposta migratoria integrale e probabilmente ci sarebbe questa continuità se vince Sheinbaum, che però lascia nell'incertezza chiaramente le famiglie. Abbiamo avuto numeri record, no? Quasi 500.000 di attraversamenti nel 2023 attraverso il Darién, no? Da Panama, dal Sud America e poi anche alla frontiera messicana, eccetera. Tendono quindi a lasciare i migranti in varie stazioni, varie città, alcuni anche qui nel Guanajuato, che è un punto di snodo, ci sono già delle comunità, no? Per esempio di Garifunas o di gente dell'Honduras, no? Che si chiamano di Etiani, eccetera, per esempio, o di Salvadoregno, eccetera, che poi restano nei vari punti fino ad arrivare alla frontiera e magari ci mettono vari mesi appunto per arrivare là e sono in attesa di una risposta alla frontiera che però probabilmente non arriverà diciamo, nel breve periodo, di solito 6 mesi, 1 anno, 2 anni, è quasi sempre negativa. Quindi poi cercano di passare clandestinamente, si fanno dei risparmi per cercare di pagare il coyote e poter passare attraverso il fiume, in qualche tunnel, eccetera, no? Quindi la situazione è ancora complicata e dipenderà, per chiudere, anche dipenderà dalle elezioni americane, perché l'anno prossimo,
Eh sì,
un
sono 5 mesi
mese
di
dopo,
differenza, se non vado errato, fra un'elezione e l'altra. Si
sì,
rapportano le cose fra di loro.
dal 2 giugno al 2 novembre, no? Una
Eh
cosa
sì.
così, un primo novembre. Quindi quello determinerà gli equilibri dei prossimi, perlomeno dei prossimi 3-4 anni, no? Se non di più, quindi vedremo.
Questo è chiaro. Io ringrazio tanto Fabrizio Russo, naturalmente che quest'anno credo che ti chiameremo più
Ah,
che
non vedo.
altri anni perché è sempre, sempre un piacere parlare con te perché sei molto chiaro, come dico in questi casi se ti ho capito io ti hanno capito tutti. Un anno chiave, 97 milioni di messicani, va ricordato che sono convocati alle urne, quindi noi qua latinoamericano seguiremo da vicino, ma anche lo seguiremo sul sito l'americalatina.net in cui anche tu pubblichi qualcosa, giusto Fabrizio?
Sì, certo, è il nostro blog collettivo e io pubblico più in spagnolo ultimamente, però ci sentiamo in italiano alla radio per seguire le lezioni perché inizia un periodo caldo, interessante qua in America, siamo in America del Nord, no? Perlomeno.
Eh sì, sicuramente. Sarà un anno chiave. Grazie, alla prossima, Fabrizio.
Abbraccio, ciao.
Un abbraccio, era Fabrizio Lorusso, professore di storia America Latina in Messico, che ci ha raccontato un po' l'attualità, quello che potrebbe succedere con le politiche in Messico. Credo che è un tema che, come dicevo prima, seguiremo da vicino. Noi siamo partiti con quello che è successo in Argentina ieri, però attenzione, perché quello che è successo in Argentina ha avuto delle ripercussioni anche in tanti capitali europee, comprese quella italiana, perché ieri si è fatto una manifestazione a Roma di argentini che si trovano nella capitale italiana, ma anche di sindacati che l'hanno sostenuto. Fra pochissimo, appena finisca questo brano, sentiremo proprio perché la CGIL, principale sindacato italiano, ha aderito a questo sciopero in Argentina, perché come dico sempre in questi casi il mondo è molto più piccolo di ciò che sembra. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra pochissimo torniamo con questa diretta di oggi 25 gennaio 2024. Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Uno dei principali argomenti che ci occupano oggi, naturalmente, è quello che è successo ieri a Buenos Aires e non soltanto, in tante città importanti dell'Argentina si sono viste manifestazioni a favore dello sciopero contro il neo governo di Javier Milei, però questo ha avuto una ripercussione internazionale. In tante città del mondo si sono solidarizzati con questa protesta e fra queste città c'è anche Roma, dove si è fatto un presidio, dove era presente pure la CGIL. Per parlare su questo argomento do il benvenuto, la prima volta che sentiamo, Nicoletta Grieco della CGIL. Nicoletta Grieco, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Nicoletta Grieco è dell'area politiche europee e internazionale della CGIL. Ecco, Nicoletta, innanzitutto ci può raccontare perché la CGIL ha aderito a questa manifestazione?
Dunque, la CGIL aveva già inviato una lettera di supporto ai sindacati argentini per la marcia del 27 dicembre e appena abbiamo saputo dello sciopero generale e essendo al corrente di come si stava sviluppando la situazione del paese, abbiamo ritenuto importantissimo affiancarci alle tre centrali sindacali CGT, CTAT e CTAA argentine per appoggiarle contro le politiche illiberali del governo Milei. In questo perché noi riteniamo che sia una grave minaccia alla democrazia argentina, ma quando si fa una minaccia alla democrazia in un paese, in realtà si sta facendo una minaccia alla democrazia di tutti i paesi del mondo, e noi crediamo fermamente nella solidarietà internazionale. E poi perché le politiche di Milei sono politiche molto, molto pericolose, sono politiche che compiono tutti i governi di estrema destra nel mondo a favore del smantellamento dello Stato e dei diritti dei cittadini a favore del mercato, con licenziamenti di migliaia di dipendenti pubblici, la vendita di aziende statali, la limitazione degli indennizi e delle prerogative dei contratti nazionali, la limitazione poi con il protocollo Burrich anche del diritto di sciopero, delle manifestazioni. Diciamo, è un attacco contro il mondo dei lavoratori argentini, ma in questa maniera è un attacco al mondo del lavoro intero, in qualsiasi da parte del mondo, e per questo motivo noi riteniamo che bisogna fare un fronte internazionale contro l'espandersi dell'estrema destra e che quindi bisogna essere solidali con tutti i sindacati che lottano contro queste misure che limitano la libertà e che soprattutto smantellano lo Stato sociale. E la manifestazione che c'è stata ieri a Roma è stata indetta dalla CGIL e dalla UIL, ha partecipato una ampia parte della comunità argentina romana, ma c'è stato un presidio anche a Milano di fronte al consolato, sempre indetto da CGIL e UIL e dalla comunità argentina di Milano. Quindi in Italia si è manifestato in due città, per sostenere lo sciopero delle tre sindacali centrali sindacali argentine.
Lei pensa che questa pressione, per così dire, internazionale, i sindacati, non soltanto in Italia, potrà avere un effetto sul governo argentino?
Guardi, questo non lo so. È vero che il governo argentino in meno di due mesi è riuscito a fare una legislazione d'urgenza che in realtà sta svilendo anche il ruolo del Parlamento e quindi giustifica questa legislazione d'urgenza dicendo che siccome la situazione economica è disastrosa bisogna fare tutto in fretta. Quindi non credo che la pressione internazionale per ora fermerà il governo Milei. Tuttavia è chiaro che quando si fa una lotta non può essere una lotta di una giornata, deve essere una lotta costante e lunga nel tempo. Sono certa che anche i sindacati argentini con il primo sciopero di domani lo considerano solo un punto di partenza. Certamente la pressione internazionale poi con il tempo costituisce un supporto importante, lo abbiamo visto anche con il governo Bolsonaro, e quindi è importante che si continui a esercitare la pressione internazionale. Ieri non abbiamo manifestato solo noi, in tutta Europa, in tutto il mondo c'è stato l'appoggio allo sciopero dei sindacati argentini e bisognerà continuare a fare lo stesso anche nei prossimi mesi. In esito al presidio, noi abbiamo consegnato una lettera all'ambasciata e anche al consolato a Milano che arriverà al governo argentino. È bene che il governo argentino sappia che i sindacati argentini e soprattutto i cittadini e le cittadine argentine non sono soli.
Ci può raccontare un po' di più sul contenuto di questa lettera?
Sì, la lettera che abbiamo consegnato ieri è una lettera che contiene punto per punto la nostra contrarietà alle misure, cioè al DNU, al protocollo Burrich e alla lei Omnibus, perché riteniamo che queste misure violano i principi della separazione dei poteri, anche i principi democratici e anche il funzionamento delle istituzioni, nonché la Costituzione argentina. E in particolare c'è la questione che impone limiti all'esercizio del diritto di sciopero e delle assemblee sindacali, l'ampliamento del periodo di prova la deroga ad alcune disposizioni dei contratti nazionali, quindi c'è un'incursione legislativa nella contrattazione nazionale, che è una cosa gravissima. Poi la riduzione degli indennizi per licenziamento per giusta causa, senza giusta causa, e soprattutto quindi l'indebolimento della contrattazione nazionale, riteniamo che questo sia gravissimo, e poi anche appunto tutte quelle misure che modificano il codice penale portano alla criminalizzazione della protesta sociale.
Sì,
noi riteniamo che sia molto grave proprio in un paese come l'Argentina, perché la dittatura militare è ancora molto vicina nel tempo, c'è un atteggiamento negazionista da parte di alcuni componenti del governo Milei. Noi non possiamo dimenticare che adesso nel prossimo aprile qui ci sarà un processo a Roma contro uno dei criminali malato della dittatura argentina, che quindi ci sono ancora dei giudizi in essere e si provi a tornare a misure che non si vedevano dalla dittatura militare. Anche per questo la situazione è ancora più pericolosa in un paese come l'Argentina.
Quindi possiamo dire che per la CGIL l'Argentina è un paese importante.
Assolutamente lo è e lo è sempre stato. Non dobbiamo dimenticare che poi, soprattutto per un sindacato italiano un paese in cui il 50% ha origine italiana, noi abbiamo anche un nostro ufficio importante, l'Inca CGL a Buenos Aires, che ieri ha manifestato, è stato in piazza, c'era la bandiera della CGL sul palco a Buenos Aires. È un paese molto vicino a noi, è un paese dove ci sono moltissimi italiani. Anche per questo la giustizia italiana si sta occupando di alcuni crimini che sono stati perpetrati durante la dittatura, per cui è chiaro che noi siamo molto vicini agli argentini.
I prossimi passi a seguire, pensate di essere vicini alla comunità argentina a Roma?
Assolutamente a Roma, e poi siamo in contatto con le centrali sindacali. Prima di organizzare, diciamo, abbiamo fatto anche una videoconferenza con tutte e tre le centrali sindacali e tutti i sindacati che nel mondo hanno appoggiato la protesta, tra cui le organizzazioni sindacali internazionali come ITC, la CSI sarebbe la Confederazione Sindacale Internazionale. Riteniamo che bisogna continuare a mantenere questo contatto diretto, perché noi siamo anche coordinatori di una rete internazionale antifascista che è stata costituita proprio grazie a seguito dell'attacco vigliacco che abbiamo subito alla fine del 2021. Immagino che molti sappiano che la sede della CGL qui a Corso Italia è stata devastata da un attacco squadrista. Sono stati recentemente condannati i responsabili di quell'attacco a pene abbastanza gravi, oltre 8 anni, e noi siamo molto contenti di questo, e in qualità di coordinatori di quella rete che si è costituita proprio per la solidarietà internazionale che abbiamo ricevuto dopo l'attacco fascista, riteniamo che dobbiamo continuare a mantenere le fila per in qualche maniera bloccare l'espandersi dell'estrema destra nel mondo.
Perfetto, io ringrazio tanto Nicoletta Grieco dell'area politica europea ed internazionale CGL, naturalmente che le auguro buon lavoro e alla prossima.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Toda una vida me estaría contigo.
Sono le 20 e 15 minuti da questo preciso istante, quindi questo vuol dire che è arrivato il momento dei congedi.
Junto a ti.
Questa sigla chiusura, che siamo partiti lo scorso giovedì, che è un classico della musica latinoamericana come Toda una vida. Ci sono tantissime versioni, noi ascoltiamo quella di Pedro Guerra. E sentiamo questa musica perché è il momento di concludere con la puntata 911 di Latinoamericano di oggi 25 gennaio, se ci ascoltate in diretta il giovedì dalle 19.10, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì 29 gennaio. Nel primo caso fra poco sentirete un intervallo musicale e seguirà musica e cultura dalle ore 21.30, nel secondo fra pochissimo sentirete Gabriele con Economia e Società.
Però junto a ti.
Avete sentito collegamenti internazionali, avete sentito informazioni di diversi paesi, ma di pubblicità non se ne parla neanche, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa.
Staria contigo.
Noi sempre attendiamo il vostro feedback, belli o brutti che siano i vostri commenti, basta che riguardi l'America Latina, scriveteci a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, ci trovate anche su Facebook. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.